just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Anarchitecture. Anarchitecture come anarchia e architettura, parola bellissima che mette insieme due cose che insieme in genere non ci potrebbero stare. Perché? Perché l'architettura, insomma, dal punto di vista materiale non può essere anarchica, no? Deve rispondere a delle regole, a dei principi costruttivi. Se vuoi che un ponte non crolli o che una casa non si spacchi in due, devi comunque seguire queste leggi, insomma queste regole. D'altra parte è una questione di linguaggi. E nell'America di inizio anni 70 un giovane chiamato Gordon Matta Clark ha inventato questo termine anarchitecture per descrivere quello che faceva. Gordon Matta Clark aveva studiato architettura nelle università con docenti molto importanti, ma forse proprio perché l'aveva studiata a un certo punto ha deciso che preferiva il gesto artistico, la provocazione, anche perché del resto lui veniva dall'arte, era nato a New York nel 43 da una famiglia tutta di artisti. Suo papà era un pittore surrealista cileno piuttosto famoso, Roberto Sebastian Matta. Sua mamma era anche lei un'artista americana chiamata Anne Clark. Lui aveva un fratello gemello, John Sebastian. Sono cresciuti senza il papà perché Matta abbandonò la famiglia praticamente pochi mesi dopo che loro sono nati, e dopodiché se n'è fatta un'altra di famiglia e infatti poi ha avuto un altro figlio che è il fratellastro di Gordon Matta Clark, che si chiama peraltro Pablo Echaurren, che è un pittore fumettista molto conosciuto qui in Italia. Ha lavorato con Frigidaire, con Linus, ha organizzato una marea di mostre, è un grande esperto di controcultura. È suo il disegno, per esempio, che c'è sulla copertina di un romanzo culto degli anni 70 che era Porci con le ali. Dunque anche Gordon Matta Clark era un artista, però non usava né i pennelli né le matite, neanche i video, neanche la fotografia, neanche lo scalpello, neanche le bombolette spray. Lo strumento principe di Gordon Matta Clark era la motosega. Sono gli Einsturzende Neubauten, gruppo tedesco. Il nome in tedesco vuol dire edifici che crollano. Questo era un pezzo Kaltesterne, preso da una compilation che si intitola peraltro Strategies Against Architecture, strategie contro l'architettura, edifici che crollano, tutte cose che hanno molto a che fare con Gordon Matta Clark, il quale cosa faceva con questa motosega? Ebbene, con la motosega lui assaltava, sezionava, tagliava, bucava edifici, case, mura, palazzi, andava ovviamente a scegliere situazioni dove poteva operare, per esempio caseggiati abbandonati nel Bronx di New York, e quindi poi operava appunto con vari strumenti, anche banalmente con un martello oltre che con appunto la motosega e così via, per aprire appunto questi tagli, questi buchi, rendendo questi edifici delle sculture che in qualche modo poi sfidavano la gravità, erano molto disorientanti perché non assomigliavano ovviamente più a quello che potevano essere appunto gli edifici con cui normalmente entriamo in contatto nell'architettura. Dunque lavorava su che cosa? Su delle opere che non potevano poi in nessun modo finire esposte in galleria. Era consapevole del fatto che quello che lui faceva artisticamente non poteva essere esposto, e quindi lo documentava con le fotografie, con i film, con i video, e poi portava in galleria questo, il materiale della sua documentazione insieme a frammenti presi dagli edifici e così via, perché altrimenti del suo lavoro non sarebbe poi rimasta traccia. E invece per lui era importante che in qualche modo rimanesse, perché quello che lui aveva da dire era come dire, molto, molto forte. Per Gordon Matta Clark l'architettura al suo meglio che cos'è? Al suo meglio è un indicatore dello spazio, quindi la reinvenzione di un luogo, di un territorio, di un terreno che si apre delle possibilità, ma nel peggiore dei casi diventa anche altro, diventa quella che lui considerava una delineazione dell'ordine sociale, cioè l'architettura diventa anche un simbolo di potere, una soglia tra chi è dentro e chi è fuori.
When Buckminster Fuller came to Canada, he kept asking the same question. Have you ever really considered how much your buildings actually weigh? The Canadians took this very seriously. Maybe never thought of it that way. He showed them pictures of domed cities, cities with no basements, no foundations, cities that could be moved.
L'inconfondibile voce di Laurie Anderson. Questo pezzo si intitola The Big Top ed è un pezzo molto bello dedicato a un personaggio rivoluzionario dell'architettura che era Richard Buckminster Fuller. Lei nel testo racconta quando lui arrivò tempo fa in Canada e chiedeva sempre la stessa domanda, faceva sempre la stessa domanda: avete mai preso in considerazione quanto effettivamente le case, gli edifici nelle vostre città pesano, e i canadesi presero molto sul serio la sua domanda. No, non ci avevamo mai pensato. Allora lui cominciò a mostrargli delle foto di che cosa? Foto di città che non avevano base, che non avevano fondamenta, foto di città in qualche modo costruite senza radici. E Laurie Anderson, qui c'è una connessione importante, perché Laurie Anderson era molto molto amica di Gordon Matta Clark, è praticamente anche nominata tra, come dire, quelli che sono un po' le figure che sono un po' fondanti della cosiddetta anarchitettura, insieme anche ad un altro personaggio, una coreografa, Trisha Brown, famosissima in quegli anni. Loro erano tutti molto giovani nella New York degli anni 70, erano considerati un po' dei pionieri di queste idee così, insomma, un po' stravaganti all'epoca. E c'era stata una mostra molto bella al Barbican, credo una decina di anni fa, che li aveva anche affiancati proprio nel racconto di che cos'era l'anarchitettura. Cos'è che li teneva insieme? Li teneva insieme il fatto che tutti loro si muovevano a New York sullo sfondo di quella che era stata letteralmente la resurrezione di una zona, South Houston Industrial Area, che poi sarebbe diventata la famosa SoHo, cioè South of Houston Street, in quella New York degli anni 70 che, come forse ricorderete, era appunto una città in preda a una profonda crisi, in mano alla criminalità sempre più in aumento, con zone intere come il South Bronx in fiamme, la spazzatura ammucchiata ovunque nelle strade, e in questo, sullo sfondo di questa città, appunto, Gordon Matta Clark entrava negli edifici abbandonati, fotografava, prendeva dalla spazzatura di tutto, i mattoni, i pezzi di vetri di bottiglia, li fondeva per poi ricavarne quelle che sembravano quasi delle sculture minimaliste, prendeva pezzi di pavimento degli edifici del Bronx e li appendeva capovolti come fossero appunto delle sculture, lavorava quindi sul corpo vivo delle città, entrava appunto fisicamente in questo spazio devastato, abbandonato, e lo faceva mettendo in discussione anche l'entusiasmo con cui invece molti architetti abbracciavano la riqualificazione urbana, che secondo lui invece spazzava via quel poco che restava del passato americano.
This place is calling like a ghost.
No job to be found in this country.
Ghost Town degli Specials, il cui significato sociale peraltro sarebbe molto piaciuto a Gordon Pat Clark. Uno dei suoi lavori più famosi è Splitting. Splitting in che cosa consiste? È un lavoro che in qualche modo lo avvicina ai tagli che faceva Fontana, solo che Fontana tagliava le tele, lui appunto invece tagliava gli edifici. Ebbene, lui va nel New Jersey, in una località chiamata Englewood, dove c'era questa vecchia casa di legno di proprietà di una famosa mercante d'arte newyorkese, Holly Solomon. La casa era destinata alla demolizione, quindi lui se la fa dare e cosa fa? La taglia, proprio come si taglia una fetta di torta, la taglia letteralmente in due e poi riprende ovviamente questa operazione con una serie di filmati volutamente molto molto semplici, dove si vedono appunto lui con i suoi amici che lo stavano aiutando mentre appunto fanno questi due tagli paralleli esattamente al centro della casa, per poi sollevare appunto metà della struttura, sollevarla dal blocco di calcestruzzo che la sosteneva e poi abbassare questa metà, tagliando appunto letteralmente in due la casa e creando che cosa? Anche una sorta di un taglio che in qualche modo fa venire fuori, espone la luce, no? Che sembra dall'interno uscire appunto verso l'esterno. Quando poi ha finito di operare questo taglio, ha invitato una serie di personaggi, critici, gente della comunità artistica newyorkese a prendere l'autobus, ad arrivare fino a lì nel New Jersey per vedere in prima persona, cosa che in effetti non è, come dire, non era un invito privo di attrattiva, ma anche, come dire, un po' rischioso, perché per chi è abituato generalmente ad andare a vedere i lavori nelle gallerie d'arte newyorkesi, prendere l'autobus per andare in provincia era una roba un po' strana. Comunque, 3 mesi dopo, la casa di Splitting venne effettivamente rasa al suolo.
For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks, in cold weather, I knew my heart was in the right place, I knew I'd be able to do these things, as we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at, can't afford to stop. That is what he believed. He'll keep on digging for 1,000 years.
Get out of the way.
Houses in Motion dei Talking Heads. Talking Heads che peraltro con le case, gli edifici, le città hanno, come dire, spesso flirtato in tantissime canzoni. Vorrei ricordare che peraltro David Byrne qualche tempo fa ha anche suonato un intero edificio, successo a, mi pare, in, se non ricordo malissimo, a Stoccolma. Anche lì era un edificio abbandonato, vuoto, e lui lo suonò, nel senso che usando vari aggeggi, martelli, cose varie, suonando quindi dai tubi di riscaldamento alle pareti, mise in piedi questa performance che si chiamava Playing the Building. Allora, tornando a Splitting, a quello che dicevamo appunto essere uno degli eventi, delle performance più famose appunto di Gordon Matta Clark, il New York Times un po' di tempo fa lo ha inserito in quella che è la lista dei 25 lavori artistici che in qualche modo definiscono l'età contemporanea, il mondo contemporaneo. Matta Clark si era formato, come avevamo detto prima, come architetto, aveva studiato negli anni 60 al Cornell University College of Architecture, famosissimo, però descriveva in realtà i suoi anni alla Cornell come la mia prima trappola. Per lui era stata una trappola. Perché? Perché in quella era una fase, diciamo, della accademica, era il periodo in cui sostanzialmente le tendenze, diciamo, che governavano principalmente l'architettura, erano le tendenze moderniste, quelle insomma che dal dopoguerra in poi avevano segnato che cosa? La ricostruzione del mondo dopo tutta la distruzione causata dalla Seconda Guerra Mondiale. Secondo però Matta Clark, col tempo l'architettura modernista aveva in qualche modo assunto una funzione diversa, più industriale, aveva cominciato a produrre e riprodurre degli spazi modulari che per lui erano, come dire, erano esattamente quello che lui detestava dell'architettura, l'idea appunto di costringere le persone a vivere in moduli, in spazi tutti uguali. Era per lui un'architettura che in qualche modo perdeva che cosa? Perdeva qualcosa di essenziale, che però per lui era assolutamente centrale, cioè l'esperienza umana, l'emotività in qualche modo, aprire dei buchi negli edifici. Quindi per lui era la reazione emotiva calda, come dire veramente far sanguinare un luogo, ed era la reazione per l'appunto calda, quella che invece considerava appunto una visione, una filosofia fredda, priva di qualsiasi emozione, di qualsiasi sentimento.
Aux agneaux égorgés au loin, au chant des coqs dans le lointain, à l'orée des grands champs de blé, humanité les poings liés, scotché à la lisière du bois, petit poussé cherche pourquoi ses parents capitulaient au grand vent des communicants. De tous nos temples, les églises, non plus le grand des cathédrales, autant des anarchitectures, des lance-pierres contre les murs, les sacs de billes ont pris le large et les amours au coin des griffes, toutes ces choses d'autrefois, putain, je ne vois plus la rive. Puisqu'il faut accepter du temps l'évolution toujours plus bas, au vulgaire des concessionnaires, des libertés pour nos enfants. Il sera équipé, c'est sûr, pour parler à la terre entière, mais n'aura rien à dire, bien sûr, que ce qu'il voit sur les écrans. Certains, les plus bourgeois, toujours sauront savoir garder leurs plumes quand le peuple verra ses ailes blessées sous l'écho de l'enclume. C'est fini le temps des instruits, le temps des populaires aussi, fini le temps des littéraires, au-dessus des comptes bancaires et des lilas dans les bouquets, oubliez le temps des muguets, je ne vois que les chrysanthèmes, des orthographes dans les poèmes, fini les latines, les racines, au bon dos de nos origines, fini la parole sacrée, bonjour la parole au plus con, fini les ni bon Dieu ni maître, l'heure est au client du paraître, fini le temps de nos jeunesses, fini le chant des rossignols, fini salut à toi mon frère, l'heure est au chant des électrons, abonnez-vous peuple de cons par satellite à d'autres cons. Au libre-échange du néant, à chacun son bon mot, bien sûr. C'est la liberté d'être con, la liberté d'être ignorant. Tous égaux dans le carnaval, je sais, mon ami, ça fait mal. C'est la liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Pour clamer à tous les faubourgs, surtout à tous les râteliers, nos faiblesses et puis nos discours sur nos tristes identités. Salut-toi mon frère de faubourg, salut à toi le berrurier. Je ne vois rien aux alentours que des tristesses à bon marché. Salut à toi frère de banlieue, toi qu'on voudrait laisser pourrir dans le ghetto des consommants, dans le ghetto des illettrés. Salut à toi, femme au combat, toi dont la lutte a pris la rouille. Comment te dire, mais de nos jours, les féminismes manquent de couilles. Salut toi, mon étoile au loin, l'illuminée de nos chemins. S'éclairera bientôt, je sais, si l'on n'en perd pas le parfum. Vigilance à tous nos esprits et feu de tous les journalismes, puisque toujours il faut combattre des nouveaux temples, les fascistes.
Demian Saez è un cantautore francese, parte algerino, parte spagnolo, che si rifà alla grande tradizione dei cantautori come Georges Brassens, quindi mettendo al centro la parola e anche insomma la critica sociale. Questo pezzo si intitolava proprio Les Anarchitecteurs. A proposito di Francia, proprio in Francia, Matta Clark aveva fatto uno dei suoi interventi più complessi, più avventurosi. Nel 1975, per la Biennale di Parigi, era andato lì e aveva sostanzialmente tagliato, fatto un grande buco a forma di cono che attraversava due intere case a schiera, due edifici del XVII secolo, che però dovevano essere abbattute. Perché? Perché si trovavano in quella zona che noi conosciamo bene come Les Halles a Parigi, che in quel momento stava, come dire, veniva rivoluzionata. Tutte queste case dovevano essere abbattute per fare spazio a quello che poi effettivamente è diventato il Centre Pompidou. Poi lui da lì è andato ad Anversa e ad Anversa ha fatto un'altra azione ancora, dove ha tagliato tutti e cinque i piani di un edificio degli anni 30. Lui questi interventi li chiamava building cuts ed erano, come dire, sicuramente interventi appunto che lavoravano sull'idea di spazio, ma avevano anche un senso politico molto importante, perché lui era comunque contrario e in lotta con quello che era lo sfruttamento edilizio americano degli anni 70. Voleva quindi rimettere, come dire, al centro l'edificio con la sua dignità anche artistica in qualche modo. E per cui sono molti gli interventi di questo tipo che ha fatto a New York. Per esempio uno degli ultimi, Circus of the Caribbean Orange del 78, aveva tagliato, aveva fatto dei grandi tagli circolari nelle pareti, nei pavimenti di una casa schiera accanto a quello che era il Museo di Arte Contemporanea, questa volta a Chicago, alterando completamente lo spazio. Mentre invece sempre a New York era molto interessante il progetto di Fake Estates, dove lui aveva acquistato all'asta dei piccolissimi pezzi di terra, 15 piccoli pezzi di terra che erano completamente rimasti inutilizzati. Li aveva comprati per $25 o poco più al pezzo, per denunciare in quel caso lì appunto il modo con cui l'economia e i cambiamenti sociali poi tolgono valore al territorio.
Here I dreamt I was a soldier and I marched the streets of Birkenau, and I recall perfume that the air would bring to the indolent town, where the barkers called the moon down, the carnival was ringing loudly now. And just to lay with you, there's nothing that I wouldn't do save lay my rifle down.
outside world. But the angles and the corners, even though my work is unparalleled, they never seem to meet. The structure fell about our feet and we were free to go. And try one and try two, guess it always comes down to my marionettes. Countess and courtesan have fallen neath my tender hand when their husbands were not around. But you, my soiled teenage girlfriend, while you furrow like a lioness, and we are vagabonds, we travel without seatbelts on, we live this close.
I Decemberist con Here I Dreamed I Was an Architect. Chi non sognava assolutamente di essere un architetto, appunto Matta Clark, che invece appunto nel suo lavoro ha sempre inserito questo elemento di fortissima critica all'idea appunto di questi spazi modulari che in qualche modo diventano come delle gabbie, gli abitanti diventano dei prigionieri. Lui invece aveva un rapporto molto fisico, peraltro aveva anche a un certo punto lavorato a costruire dei rifugi per gli homeless, aveva lavorato moltissimo con i materiali di scarto, perché lo interessava l'idea appunto del recupero di tutto ciò che in qualche modo materiali organici destinati a trasformarsi, anche a decomporsi. A questo proposito, peraltro, una delle avventure, dei progetti più belli, anche sorprendenti, che hanno attraversato appunto la sua i pochi anni che ha avuto a disposizione, riguarda il cibo. In tempi decisamente non sospetti, molto lontani da quella che è la cultura del cibo di oggi, televisiva, pop e tutto, lui si era appassionato al cibo. La cosa era partita quando nel 1971, durante una performance sotto il ponte, vicino al ponte di Brooklyn, aveva come al solito invitato appunto un pubblico di amici, critici, artisti vari, e aveva alla fine di questa cosa aveva fatto arrostire un maiale e poi aveva dato insomma questo arrosto a tutti quanti presenti. Dal successo e anche dallo spirito comunitario che in qualche modo poi si aveva notato, che si formava intorno al condividere il cibo, era nata l'idea di aprire un ristorante. Quindi lui a un certo punto apre quell'anno un ristorante che si chiama molto semplicemente Food, cibo, e che si trovava naturalmente a Soho, nella zona di Soho. L'aveva aperto insieme a Carol Godden e a Tina Girouard, poi l'ha gestito per qualche tempo, per un paio d'anni, e dopodiché ha abbandonato la gestione del ristorante per dedicarsi ad altro. Però Food è diventato molto rapidamente in quegli anni un punto di riferimento per tutti gli artisti della zona di Soho, ma anche diciamo dei quartieri intorno. Era diventato proprio un luogo di aggregazione, quindi la sua intuizione era stata giusta. Il food, il cibo, mette le persone insieme. Tra i molti, insomma, tra i molti artisti che lo frequentavano in quegli anni c'era anche il musicista Philip Glass. Da tutto quello che insomma ci siamo raccontati fin qui, non stupisce se poi Gordon Matta Clark spesso era guardato insomma ironicamente, le sue erano viste un po' come delle cose un po' stravaganti, a volte erano anche direttamente, pesantemente come dire, ostacolate anche dalla polizia, perché comunque era uno che arrivava con appunto con motoseghe e altre cose per buttare giù degli edifici. Malgrado ciò, insomma, il suo lavoro però ha cominciato ad ottenere sempre più riconoscimenti, a girare anche fuori dagli Stati Uniti, e a un certo punto è arrivato anche in Italia. Gordon Matta Clark arriva proprio a Milano. Ci arriva una prima volta nel 73 con la sua compagna Carol Godden, che era qui perché era in tournée con la compagnia di danza di Trisha Brown, e lui ne approfitta per fare Infraform, che erano una sequenza di tagli che dovevano come dire rivelare appunto delle prospettive, aprire insomma delle prospettive, degli sguardi diversi sugli ambienti interni di un edificio, anche questo abbandonato, dove al quartiere Isola, all'isola. Anche qui insomma la valenza politica dei tagli di Matta Clark era ben dichiarata, e lo si vede ancora di più la seconda volta che lui torna in Italia nel 75 e ha un'idea che vorrebbe realizzare, che ha anche un nome, si chiama Arc de Triomphe for Workers, l'arco di trionfo per i lavoratori. Cosa vuole fare? Vuole fare un taglio, uno dei suoi tagli, a Sesto San Giovanni, perché a Sesto San Giovanni un gruppo di operai e di militanti di lotta continua avevano occupato una fabbrica abbandonata, e quindi questo progetto, come dire, era una proposta insomma di sottolineare la valenza politica sociale della loro azione, aprendo delle brecce nei muri, nelle pareti, e quindi comunicando, come dire, l'idea appunto di aprire, di liberare appunto questo spazio. Purtroppo il progetto non verrà mai realizzato.
Dug up my roots, treated as well.
Questi erano gli House Martins con Build. Tornando al nostro Gordon Matta Clark e ai suoi soggiorni, alle sue visite, ai suoi interventi appunto in Italia, in particolare nel 1975, poi oltre diciamo al progetto appunto purtroppo fallito su Sesto San Giovanni, lui però si incrocia con un altro artista molto interessante, sarebbe un po' da, come dire, in qualche modo riscoprire, raccontare, un artista di quegli anni che si chiama Franco Summa. Anche Franco Summa lavorava proprio sull'intervento e la trasfigurazione in qualche modo degli spazi cittadini, degli spazi urbani, lavorando con che cosa? Con il colore, con questi interventi cromatici che come dire, rompevano diciamo anche in qualche modo il grigio e anche come dire, l'anonimato di determinate situazioni urbane, ma avevano anche un significato un po' più complesso che non semplicemente quello di mettere del colore. Nel 74 Franco Summa aveva realizzato un'opera che si chiamava Un arcobaleno in fondo alla via. Praticamente aveva dipinto tutta una serie di strisce di colori molto forti sulle scalinate di una chiesa di Sant'Angelo, e questa cosa insomma aveva scandalizzato gli abitanti e le autorità di questo paesino dell'Abruzzo, anche perché appunto si poteva vedere tutto anche in lontananza. Insomma, alla fine il povero Franco Summa finì a doverne rispondere anche a livello legale in tribunale e venne difeso da una marea di personaggi importanti, per esempio Argan, Giulio Carlo Argan prese le sue difese, e così anche Alessandro Mendini e molti insomma protagonisti di quella che era la scena artistica e anche del design italiano di quegli anni. Era in effetti un momento in cui spesso nascevano, come dire, azioni che intervenivano appunto negli spazi, nelle città, per aprire, come dire, anche domande o comunque generare azioni di protesta politica e sociale. Nel 74, per esempio, nel centro di Pescara c'era stata un'azione per cui i partecipanti a questa manifestazione erano stati invitati a scrivere un gigantesco no con le bombolette spray su un lenzuolo che era stato messo a terra, e il no riguardava il referendum sull'abolizione del divorzio. Era un no appunto all'abolizione del divorzio. Quindi insomma Summa lavorava appunto in questo modo, e Martha Clark partecipò nel 75 ad un'operazione che in qualche modo riprendeva quell'idea delle righe colorate. Si chiamava Sentirsi un arcobaleno addosso. Summa aveva realizzato una serie di 24 t-shirt, tutte quante fatte, 24 maglie, non più che t-shirt, erano proprio delle maglie, tutte fatte appunto con queste righe di colori alternate, molto simili un po' a quella che è la bandiera arcobaleno di oggi. Quindi con queste 24 fasce di colori, e tutte 24 le maglie erano state poi regalate a 24 autori che avrebbero dipinto poi la città, Milano, Roma, Torino e così via. Perché per in qualche modo viverla in quella che era stata descritta come la consapevolezza della responsabilità sociale e culturale dell'essere protagonisti della sua definizione. Martha Clark, in una intervista su Arts Magazine del 76, aveva spiegato appunto che anche le sue performance, ognuna delle sue performance era da considerarsi come un atto politico che voleva mettere in evidenza il vuoto centrale, anche quello che c'è negli interstizi. Questa era una delle cose più interessanti del suo lavoro, il mettere, come dire, in rilievo quello che accade negli interstizi, lì dove di solito noi non guardiamo.
Wasting my time. It's difficult, you see, to give up. lovers to the landscape. All the soaring days in our lives. All the concrete dreams in my mind's eye. All the joy I see.
Sarà David Bowie con Through These Architect Eyes dall'album Outside del 1995. Era una canzone dedicata appunto ad una serie di grandi maestri dell'architettura, per esempio Richard Rogers, Philip Johnson e altri. Bowie, affascinato appunto dal loro lavoro, fa una sorta di riflessione sul valore della creatività e la bellezza poi dell'arte architettonica. Gordon Matta Clark magari non sarebbe stato completamente d'accordo con lui, però insomma se n'è andato, è scomparso nel 78, aveva solo 35 anni, purtroppo un tumore al pancreas lo ha portato via, e quindi poi, come dire, non sapremo in che modo, no, nel tempo quel tipo lì di azione, quel rapporto con la città sarebbe poi cresciuto e cambiato nel momento in cui l'architettura è cambiata. Siamo entrati poi nel postmoderno, quindi anche tutto il modernismo, il razionalismo a cui si rapportava Matta Clark poi è ulteriormente cambiato. Negli ultimi anni della sua vita, insomma, lui è riuscito a guadagnarsi un po' più di attenzione, però mai abbastanza. Infatti un grande critico d'arte, Thomas Crowe, poi aveva più volte appunto sottolineato il fatto che la sua vita in qualche modo potrebbe essere considerata la classica parabola fiabesca del giovane artista che è segnato dal suo destino, che uno dei grandi misteri è perché uno così, con questo talento, poi non sia alla fine molto più famoso, insomma, non sia molto più celebre di quanto effettivamente non è. Verrebbe da dire che in realtà il punto è che a lui il successo proprio non gli interessava sicuramente la carriera in ambito accademico. Quando nel 76 lo invitarono a esporre le sue teorie all'Institute for Architecture and Urban Studies di New York, lui ci andò e fece saltare tutte le finestre dell'edificio con un fucile.
If I had a hammer, I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out danger, I'd hammer out a warning.
E questa era Lampi Blu, grazie a Roberto Cirillo per la regia e il montaggio audio. Alba Solaro vi saluta e vi augura buon proseguimento su Radio Popolare.
Go. mountain flashes out by the water.
Cause I'm the architect.
I said it's touch and go.